Si parte dal mondiale del 1998 e poi su fino all'ultimo campionato del mondo, quello giocato in Qatar, quello del 2022. Quello del 98 giocato in Francia, per la prima volta un mondiale a 32 squadre, per la prima volta c'è il Golden Goal che poi per fortuna dopo qualche stagione verrà cancellato. La Francia vince quel mondiale, ad allenare quella Francia c'è un certo Aimé Jacquet. Fabio Capello, ti faccio vedere quello che aveva detto Jacquet prima del mondiale alla sua squadra.
L'armadillo!
Un garçon qui est dans le vide, qui est dans le zig. Non, ça sert à rien pour l'équipe. Utile pour l'équipe, efficace.
D'accord.
Jouez comme vous savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le jeu. En respectant le jeu que chacun va pratiquer. Robert, c'est pas Dieu, c'est pas Zizou. Yuri, c'est pas Zizou. Je fais jouer mon copain, je me déplace, je donne l'aération, j'ai des copains qui sont là derrière moi. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Là, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Toujours spontanéité. Première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ok? T'as un peu exagéré ces derniers temps. Ok? Mais je sais, c'était les 50 000 d'abord au Maroc qui... Hein? Zizou. Ouais, qu'est-ce que tu veux? T'as pas pu résister, hein? Normal, hein?
Yuri! Lui! Quelle est sa force? C'est les 30 derniers mètres! Je lui ai expliqué. 30 derniers mètres! Disponibilité pour le groupe à un moment donné. On sait qu'il va se passer quelque chose avec lui. Mais il se met au service, sur un côté, à droite, à gauche, on s'en fout.
Cosa vi dici dello stile di Jacquet?
Beh, è un bello stile. Cioè, ha parlato quello che devono fare, ha ripreso tutti i giocatori, anche più...
Con ironia?
Con ironia, però molto puntuto. E quindi è entrato dentro nella testa di tutti quanti, non ha lasciato passare niente a nessuno, per cui è una delle cose importanti che ti fa capire perché dice qualche cosa a uno che non è un leader, che non è importante per la squadra, e non dice niente, come in questo caso, a Zizou. No, invece Zizou, no.
A Zidane,
dici, hai giocato per i 50.000 sì, che ti acclamavano, non hai giocato per la squadra, che è la cosa più importante, giocare per la squadra.
C'era una telecamera, perché ricordiamo che in quella circostanza si era prodotto un documentario, Les yeux dans les bleus, dedicato alla Francia. Tu avresti mai permesso di avere una telecamera con una giornalista che ti segue durante tutto, per esempio un mondiale, quello che hai fatto con l'Inghilterra o con la Russia?
Ma dipende da quello che vuoi fare. No, io penso che lo spogliatoio e le riunioni con i giocatori siano una cosa sacra, perché tutto quello che dici deve rimanere nello spogliatoio, rimanere fra di noi. In questo caso invece è dettato pubblico. Bello, perché dimostra la personalità di questo allenatore, ha idee ben chiare, tutti sono importanti, il discorso è semplice, tutti sono importanti, però tutti dovete lavorare per la squadra. Chi ha più qualità deve mettersi in evidenza per le qualità, ma non giocare per, io dico sempre, qualcuno, ho avuto Ibrahimovic, quando faceva delle giocate sugli esterni, vicino all'area, fuori dall'area di rigore. Quello serve per il pubblico, non per noi. E qui lo stesso è uguale, deve servire per noi quello che fai, per il risultato, per i compagni, per l'aiuto.
Francia che arriva in finale, vince quel mondiale, anche se attraverso un cammino piuttosto laborioso, soprattutto a partire dall'ottavo di finale, al supplementare Golden Goal contro il Paraguay di Blanc, poi contro l'Italia c'è un'occasionissima per la formazione azzurra con Roberto Baggio. Il destino, eh?
Destino nazionale. Il destino è così. Proprio non c'è niente da fare.
Era il quarto di finale questo, che poi l'Italia perderà ai calci di rigore. È una questione... Sì, sbaglia Albertini. e poi sbaglierà anche Di Biagio, un solo errore di controcanto per la Francia con Lisa Rasù.
È meglio che l'Italia non vada ai calci di rigori mai. No. Adesso,
poi nel 2006 dobbiamo... ci arriviamo, eh? Ai rigori va bene nel 2006.
No, no, ma dicevo, adesso sarebbe un sogno arrivare ai rigori, dopo 3 anni che non ci andiamo.
Perché l'Italia è da 3 anni che non va ai mondiali?
Beh, perché evidentemente se puoi sbagliare una volta, ma 3 anni di seguito vuol dire che c'è qualche cosa che abbiamo sbagliato nella crescita del campionato italiano. Forse ci siamo fermati, non abbiamo fatto niente che potesse far sì che la squadra azzurra avesse dei giocatori di un certo livello. Manca la qualità, il livello di giocatori importanti, non ci sono più in questo momento. E questo.
Ma perché manca la qualità? Perché si lavora male con i giovani.
Stavo arrivando. Ah, scusami. Questo no, è mancato proprio la crescita dei giovani. Perché ci siamo messi in testa molto la tattica e poco la tecnica. Manca la tecnica. Giorno d'oggi, come abbiamo già detto altre volte, c'è la velocità del passaggio, del gioco è molto più veloce. Se non hai la tecnica, a un certo punto non riesci a fare il salto di qualità. E la tecnica la impari tutti i giorni, migliori tutti i giorni. E dove e quando? Nel settore giovanile. Io vedo certe volte degli allenatori che a 12 anni, 13 anni fanno gli schemi, ma io li manderei via subito. Tu non puoi insegnare al settore giovanile, vai a fare un altro mestiere.
Vogliono fare i mister con i bambini, invece di fare i formatori.
Ma no, sono delle cose pazzesche. Non, sai perché poi? Perché è più facile insegnare la tattica che la tecnica. La tecnica deve sapere insegnare, correggere. Il giocatore, il bambino, gliela devi far vedere, no? Guarda, devi alzare così, muoverti così. E poi, se fai la tecnica, li fai divertire. Se fai la tattica, loro pensano di essere già grandi, ma non è un divertimento vero.
Francia che poi vola in finale grazie anche a un certo Thuram che fa doppietta contro la Croazia.
No, Thuram l'ha allenato, è un miracolo questo.
Fa 2 gol.
Appunto, è un miracolo.
In semifinale.
Incredibile, veramente. Tecnicamente bravissimo come difensore, veloce, attento, però 2 gol mi sembra un'esagerazione. Colpo di fortuna.
Colpo di fortuna anche che in finale fa 2 gol di testa Zinedine Zidane.
Zidane forse non era il suo punto forte, però... quando arrivava la palla con qualsiasi parte del corpo riesce a buttarla dentro. È la tecnica, anche con la testa come con i piedi ci vuole tecnica.
Ricordiamo che in quella Brasile giocò, tra virgolette, un po' a mezzo servizio un certo Ronaldo, che fino ad 1 ora e mezzo prima di quella finale era in ospedale, aveva avuto una crisi di panico. All'inizio si era parlato di crisi epilettica, in realtà non era crisi epilettica, era andato in ansia, addirittura pensavano che fosse morto, i suoi compagni di squadra, va in ospedale. In effetti nel foglio partita c'è Edmundo, non c'è Ronaldo. Solo che lo stesso Ronaldo dice al tecnico del Brasile, allora Zagallo, dice no, io sono stato male, ma adesso ci sono, voglio assolutamente giocare alla finale.
Guarda, io ho avuto Ronaldo come allenatore, ed è un giocatore che se un allenatore ce l'ha a disposizione è difficile da rinunciare.
Soprattutto se lui ti dice che vuol giocare.
Appunto, soprattutto questo. E per cui la scelta di farlo giocare mi sembra sia stata dovuta.
Sarà il migliore di tutti quanti, 4 anni più tardi, nel Mondiale del 2002, capocannoniere del torneo, segna parecchie reti, parecchie anche decisive, ma è un Mondiale che... lo ricordiamo pure per tutta una serie di decisioni arbitrali, iniziando dall'ottavo di finale Italia contro Corea del Sud. Il direttore di gara è un tale Byron Moreno, che fischia praticamente tutto quanto a favore della Corea.
Noi la Corea è meglio che non la incontriamo
mai. No, perché già... ma quella era quella del nord, sì, nel 66.
Sì.
Questa è quella del sud.
No, veramente una delle cose che non è impensabile possano succedere sono questi errori arbitrali che fanno sì che le partite non siano più credibili. Guarda, c'è qualche cosa, questo è un calcio di rigore grande come una casa e purtroppo l'arbitro è stato, ha ragione ad arrabbiarsi tra pattoni perché è qualche cosa di impossibile.
Poi viene fischiato uno fuori gioco che
non si capisce, non si capisce perché poi queste cose. Beh, questo è l'assistente che ha alzato.
Allora, ci sono state anche delle inchieste a questo proposito. Queste inchieste non hanno portato nulla, se non che erano arbitri che arrivavano da centinaia di federazioni diverse. Allora non si parlava tutti quanti l'inglese, tra assistenti, tra arbitro, così, e quindi si era capito sin dall'inizio che poteva essere un campionato del mondo a rischio perché non c'erano gli arbitri all'altezza. Tu che cosa ne pensi?
Che una competizione così importante cercano l'associazione degli arbitri di accontentare tutti i paesi. Ci sono quelli che capiscono di più, quelli che vedono il movimento agonistico del giocatore, il contrasto in una certa maniera, altri che lo vedono in maniera diversa. Per fare un esempio, in Italia il movimento agonistico di un contrasto, secondo me, non viene valutato bene. Vedete, in Inghilterra, quando vedi le partite, agonisticamente lasciano andare perché c'è l'agonismo fisico, che in Italia non è accettato, non è supportato, perché si buttano tutti per terra. In questi casi, quando un arbitro che va a arbitrare un mondiale deve essere veramente un arbitro super partes, non solo, ma che capisca proprio l'agonismo, anche, che è la cosa più importante, l'agonismo.
È altresì vero che però se ci fosse stato il VAR, come in occasione di quest'altra partita, Corea del Sud a Spagna, forse sarebbe stato meglio. Ricordiamo che il VAR viene inserito al Mondiale del 2018.
Il VAR del 2018 e non parliamo del goal technology.
Sì.
Ne so qualche cosa io.
Dopo ci arriviamo al 2010. Ci arriviamo, Fabio. Ecco, ma del VAR che cosa ne pensi in genere?
Io sono a favore del VAR perché fa sì che almeno gli errori qualche volta degli assistenti in buona fede, perché è difficile capire esattamente quando parte la palla, vengano rimediati.
Sì.
C'è giustizia, ecco, io vedo giustizia nel VAR. Poi, coloro che sono al VAR in certe situazioni, non di fuorigioco, il fuorigioco è perfetto, il VAR. Il goal technology uguale, però invece quando devono decidere se è un fallo volontario, involontario e tutte queste cose, quando lì ci vorrebbe secondo me un ex giocatore che possa spiegare in sala VAR, che possa spiegare meglio il movimento agonistico. Sì.
Cosa mi dici di Ronaldo? Il fenomeno. Si diceva assoluto protagonista di quel mondiale anche nella finale 2-0 contro la Germania, doppietta di Ronaldo.
Questo qui era il famoso Ronaldo il fenomeno. Era ancora quel giocatore che faceva la differenza, quel giocatore incontenibile. È stato un mondiale che ha fatto ancora rivisto con una velocità unica, con una qualità super, ed è, ha vinto il mondiale, ma grande merito è andato a questo giocatore.
È l'attaccante più forte che tu abbia mai visto?
Sì.
Anche più di Messi?
No,
più
ma
di Cristiano Ronaldo?
No. Io ho la mia tabella nei geni.
Sentiamola.
Pelé, Maradona, Messi, che sono quelli che facevano le cose che nessun altro pensava e loro riuscivano a farle. E sotto, ma appena, metto Ronaldo, perché era il giocatore che riusciva a fare delle cose ad una velocità spaventosa, con il pallone fra i piedi, con la tecnica.
Li potresti far giocare tutte e quattro assieme in un'ipotetica squadra stellare?
Bisognerebbero mettere sei difensori a difesa.
No, se due cagnacci lì a metà campo puoi anche farcela, due che fanno legna, dai.
Sì, sono troppo forti, sono stati troppo forti, veramente valeva la pena andare a vedere le partite, perché io dicevo sempre, tu vai a vedere le partite per 80-85 minuti non vedi niente. Poi ti fanno una giocata e dici, valeva il biglietto. Capisci? Perché fanno quelle cose che tu nemmeno immagini, possa immaginare, loro riescono a farle.
Mondiale del 2006. Finale Italia-Francia. Siamo sull'1-1. Prima rigore di Zidane, poi pareggio di Materazzi e poi due si ritrovano l'uno al cospetto dell'altro.
Più lo guardi e meno capisci questo gesto di Zidane. Un gesto senza senso, un gesto che ha aiutato l'Italia, però un giocatore come lui, con la sua personalità, commettere questo errore è imperdonabile per la Francia.
Sì, ma sai che c'è una statistica, il giocatore più cattivo della storia dei campionati del mondo, Zidane, 2 espulsioni e 4 cartellini gialli.
Ma questo non ha senso.
Perché era già stato espulso nel 98.
Vabbè, espulso per...
Nella fase a gironi, contro l'Arabia Saudita.
Perché espulso?
Per un fallo di reazione anche nel 98.
Fallo di reazione, ma in questo caso proprio è incredibile, si ferma, sta andando via, si ferma, si gira, si ferma e poi va incontro a Materazzi e gli dà questa testata che è una qualcosa... Più la rivedi, più non capisci perché. Hai fatto danno a tutta la nazione, hai fatto il danno ai compagni di squadra, hai fatto un danno gravissimo sotto tutti gli aspetti.
Sai che Domenech, allenatore della Francia, guardava molto l'astrologia, gli oroscopi ed è per questo che Trezeguet non giocava tantissimo e poi però nella finale gioca Trezeguet ed è l'unico che sbaglia il calcio di rigore. Fa sorridere questa cosa qua. Sì. Tu l'oroscopo, sai, come Lidl, ti ricordi che già Lidl guardava?
Lidl aveva...
Il suo mago, Augusto
Arzizio.
Il suo
mago, quindi io giocavo a quei tempi, mandava dal mago e il mago diceva se uno era in grado di giocare il giorno dopo oppure sì o no. Ecco, e faceva quasi la formazione il mago. Però era molto, molto superstizioso Lidl.
Tu no? Da allenatore?
No, qualche piccole scaramanzie.
Tipo?
Uscire dopo il numero 8.
In che senso uscire dopo il numero 8?
Si usciva dallo spogliatoio e io uscivo dallo spogliatoio dietro il numero 8.
E se perdavate poi quella partita?
No,
la volta dopo?
No, ma io continuavo a uscire dopo il numero 8. Era il mio numero, anche da giocatore.
Allora, si stava...
Hai capito?
Ho capito. Allora, l'Italia vince il Mondiale dell'82 attraverso il silenzio stampa, attraverso diverse polemiche. L'Italia rivince il Mondiale nel 2006, anche lì nel polverone delle polemiche. Grazie a poi al rigore trasformato da Grosso. Vuol dire che gli azzurri per vincere qualche cosa devono...
Avere delle polemiche. Sì. Probabilmente le polemiche fanno sì che... Ti estrani da tutto quello che succede fuori e crei il gruppo, crei la mentalità, crei la voglia. E questa è una cosa importante. Proprio tutte le polemiche che vengono da fuori ti fa arrabbiare, ti fa sentire la voglia di dire vi facciamo vedere noi
come gruppo
che siamo più forti di tutto quello che pensate voi, tutte le brutte cose che dite su di noi.
Siamo al Mondiale del 2010. Parlavamo prima di VAR, giocate contro la Germania, perdete 2-0, fate il 2-1, fate anche il 2-2, ma non è 2-2.
Questa è una cosa che mi è rimasta dentro, perché come allenatore, ma una cosa bella è che tutti l'avevano visto che era entrato.
No, tutti l'hanno visto.
Tutti l'hanno visto, meno che l'arbitro e il suo assistente. Sì. La cosa che mi è rimasta dentro, perché tu perdi 2-0, fai 2-1, 2-2, ti esalti, trovi la forza e dall'altra parte c'è la preoccupazione. Dice come abbiamo mollato, non siamo più noi. E la nazionale tedesca era giovane e loro poteva avere questo crollo. Ecco, la cosa che mi è dispiaciuta, nel secondo tempo siamo entrati, abbiamo colpito un palo, una traversa, non siamo riusciti a pareggiare e poi abbiamo perso 4-1. ma la cosa più che non mi va giù, mi è rimasta qui di traverso, è proprio questo, il fatto che sono convinto che sul 2-2 noi avevamo potuto fare anche probabilmente vincere la partita e fare un buon mondiale.
Da allenatore dell'Inghilterra,
sì.
Che ambizioni, che obiettivi avevi per questo campionato del mondo?
Ma di arrivare nel semifinale.
Almeno? Ma non ti sei mai detto, allora firmo per l'Inghilterra, mi vogliono la federazione inglese e vinco il mondiale? Non l'hai mai pensato?
Sì, volevo pensare di andare per vincere il mondiale, certo. E perché la squadra è una buona squadra. Però la cosa grave dell'Inghilterra è che arrivano sempre molto stanchi, perché c'è un campionato molto, molto dispendioso a livello di energia, a livello di testa, e quindi non arrivano con quella freschezza che hanno all'inizio del campionato. Io dicevo sempre, noi settembre, ottobre, novembre possiamo giocare contro chiunque, possiamo battere. Marzo, aprile cominciamo già a avere qualche piccolo, a giugno mi ricordo la partita, la giocavamo contro il Galles a Wembley, pareggiamo ma soffrendo, non eravamo già noi. Anche se adesso, con i 5 cambi, c'è molta più rotazione, c'è molto meno dispendio di energia. Possono arrivare un po' più freschi e questo può essere molto positivo. Anche se psicologicamente hanno la scimmia sulla spalla. E questa...
In che senso?
Hanno paura quando arrivano vicino a vincere il trofeo. Con la nazionale hanno paura. Contro l'Italia, a Wembley, io ero presente.
All'Europeo.
E all'Europeo.
Del 2021.
Hanno avuto la possibilità di fare gol subito, dopo 20 minuti erano 1-0. Da quel momento non hanno più giocato, hanno giocato a perdere tempo, a buttare la palla lunga in avanti, non hanno più giocato. Devono tirare il fallo laterale, camminando, prendendo tempo, perché avevano questa paura. Poi sono andato
come l'Italia per il 96, peraltro giocato in casa,
ed è così, non c'è niente da fare.
Volevo farti vedere un'immagine, Fabio. Cosa mi dici di questo signore qua, che è l'uomo simbolo di questo mondiale giocato in Sudafrica, Nelson Mandela?
Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, siamo andati a giocare una partita Milan contro il Pirates di Soweto, giocammo per la prima volta nel campo da rugby, cosa che non era mai successa, era lui presente alla partita, eravamo andati a trovarlo nei suoi uffici il giorno prima, uomo di grande personalità, di grande coraggio, quello che ha fatto bisogna ricordarlo sempre, e ha sempre detto che lo sport aiuta l'amicizia fra i popoli.
E d'altronde attraverso lo sport, attraverso il rugby, che era lo sport da bianchi, esatto. Ricordiamo a metà anni 90 il mondiale giocato in Sudafrica, lui ha unito tutto un paese, bianchi e gente di origine subsahariana, gente di colore, attraverso questo sport.
Esatto, lui proprio, infatti io faccio parte dell'Aureus come ambassador ed è un'associazione che lui ha voluto assieme a un importante industriale sudafricano, e ci sono gli ambassador dell'Aureus che vanno in tutto il mondo ad aiutare i ragazzi che hanno bisogno, proprio sempre parlando di sport.
Siamo alla finale. In finale arriva la Spagna, 1-0 negli ottavi, 1-0 nei quarti, 1-0 in semifinale, poi sarà 1-0 anche nella finalissima. Per la terza volta l'Olanda nella storia dei mondiali va in finale, ma anche questa volta non ce la fa, nonostante un'occasione enorme, colossale per Robben a non molto dalla fine. Sbaglia Robben o è bravo Casillas?
Sbaglia Robben. Perché davanti al portiere così, Casillas fa la sua parte. Casillas fa la sua parte. Bravo, un buon portiere, io l'ho avuto, per cui lo conosco. Però davanti alla, al è più in difficoltà il portiere che il giocatore. Sì. Le percentuali sono più alte a favore del giocatore e quindi è un errore.
Fatto sta che la Spagna alla supplementare di nuovo 1-0, c'è un errore difensivo da parte degli olandesi e poi Fabregas verso Iniesta.
Il pallone è andato a finire sul piede sbagliato, cioè quello che sa dove buttare la palla,
eh sì.
Guardate come calcia, preciso, forte, però devo dire che era una bella Spagna.
Con quel centrocampo lì, Iniesta, Xavi, Busquets.
Il mio amico Vicente del Bosque, tu pensa che ho lavorato con lui, e lui lavorava nel settore giovanile del Real Madrid quando io ero a Madrid. Ed è una persona veramente unica, umile, alla mano, generoso, una bellissima, bellissima persona.
Come ha fatto a mettere assieme, perché ricordiamo che in Spagna in quegli anni, ma tuttora c'è la rivalità Real Madrid-Barcellona, titolari di quella squadra c'era Capdevila che giocava nel Villarreal e Villa che era al Valencia, poi sarebbe andato al Barcellona. Altrimenti tre giocatori del Real Madrid e sei del Barcellona. Bisognava comunque metterli assieme.
Sicuramente. Ma lì c'è stato un passo importante nel calcio spagnolo come nazionale. C'era stato l'allenatore precedente a Del Bosque.
Aragonés.
Aragonés, che è stato colui che ha detto noi fisicamente non possiamo competere con certe squadre. Dobbiamo competere tecnicamente. Anche se siamo piccoli, quindi dobbiamo tenere il possesso palla, fare tutto quello che gli altri non sono bravi a farlo come noi. Aragonés ha messo le basi, è arrivato Del Bosque, che è una persona molto intelligente, come hai detto tu, è riuscito a mettere insieme lo spirito di queste due squadre che da antagoniste sono diventate agoniste. Molto, molto bravo, un lavoro unico. E come hai detto prima, un centrocampo così è qualcosa di impossibile. È un po' come adesso si parla degli attaccanti del PSG, ma è il centrocampo del PSG.
È certo,
che
è fenomenale.
È fenomenale. È quello che fa girare il motore.
È il settore quindi più importante per una squadra?
100%.
Cioè più importante avere un centrocampo forte che una difesa forte?
Sono quelli che toccano più palloni. Mm. C'è anche la difesa forte, ma sono quelli, toccando più palloni sono quelli che devono suggerire l'attacco e devono filtrare per la difesa. È il movimento dei centrocampisti che ti impedisce di essere pericoloso quando gli avversari hanno la palla, e allo stesso tempo sono i centrocampisti che danno la palla per diventare pericolosi in fase offensiva.
Mondiale del 2014 si gioca in Brasile. Ti saresti mai aspettato che in semifinale il Brasile contro la Germania perde 7-1, beccando 5 gol nella prima mezz'ora?
Mai avrei pensato una cosa del genere. Ed è un'umiliazione che secondo me i brasiliani non hanno ancora digerito.
Già non hanno digerito il mondiale, quello giocato in casa nel 50, perso al cospetto dell'Uruguay al Maracanã. L'El Maracanasso qui si giocava allo Stadio Mineirão, diventa il Mineirasso.
È stata una cosa impensabile, perché io credo che lì, in questi casi, è un discorso psicologico. Sono andati in campo bloccati, la pressione è talmente alta che non riuscivano a fare cose elementari. Guarda, mi è successa la stessa cosa con Real Madrid, quel famoso campionato che abbiamo recuperato 9 punti. Come stato. Giochiamo in casa contro Mallorca. Dovevamo solo vincere per essere campioni. Il primo tempo perdevamo 1-0, non riuscivamo a fare 4 passaggi di fila. Non riuscivamo. Sembravano tutti imbambolati, tutti nazionali, giocatori di alto livello. Nell'intervallo ho fatto la chiacchieratina. Siamo andati in campo, gli ho detto una sola cosa: andate in campo e giocate come in allenamento, e basta. Abbiamo vinto 3-1. Però quando ti capitano queste cose a livello psicologico, sembra impossibile rimediare. Ed è successo 5 gol nel primo tempo.
Fatto sta che la Germania evidentemente vola in finale. In finale incontra l'Argentina, che già aveva rischiato di brutto nell'ottavo di finale contro la Svizzera. Svizzera superiore all'Argentina, eppure c'era stato il successo degli argentini, che pura fatica arrivano in finale, ma in finale vengono battuti dalla Germania grazie a questo gol nel supplementare di Götze. Questo è un bel gol, eh?
Questo è un bel gol, molto bello, ma bellissima coordinazione, bello allo stop, ed è veramente un'emozione quando fai questa cosa, soprattutto vinci 1-0, supplementari, non vai ai rigori, ti togli tanti problemi.
Siamo al Mondiale del 2018, quello giocato in Russia, dove vince la Francia, che è tra le squadre che corrono meno. La squadra che corre di più, statistica alla mano, in quel Mondiale è la Croazia, che perderà la finale contro la Francia. È la squadra che tiene meno palla durante la finale contro la stessa Croazia, 34% possesso palla da parte della Francia. Come te lo spieghi? Correvano meno, tenevano meno palla, ma avevano qualità individuali tali per cui...
Qualità e intelligenza tattica nel posizionarsi, perché se corri poco e poi non permetti all'avversario di essere superiore a livello di numeri, nel senso di gol, vuol dire che tu sei sempre posizionato molto bene, quando hai la palla c'hai una grande qualità e ne approfitti sapendo che il tuo modo di giocare ti può portare a vincere le gare, perché sai che di avere queste qualità.
È stata la sconfitta del tiki-taka, quel mondiale lì, alla luce di quanto ha fatto la Francia.
Purtroppo è così. Purtroppo il tiki-taka può essere una cosa positiva a volte, ma quando esageri, ti tieni la palla, palla indietro, palla passiva e mai una palla attiva. È un po' quello che è successo all'Italia, questo. Cioè, io ho la palla, la scarico perché tanto non mi prendo io la responsabilità di giocare in avanti. Intanto la responsabilità ai giocatori.
Comunque, per quel che mi riguarda, quella è stata la finale più stramba della storia, nel senso che nel primo tempo la Francia non tira mai in porta, ma fa due gol, un autorete e rigore. Domina la Croazia, che però quel primo tempo, nonostante la rete di Perisic, dicevo, in quel primo tempo c'è la Francia che vince per 2-1, ripeto, senza aver mai tirato in porta.
I croati avevano degli ottimi giocatori, la Croazia non arrivi...
Ah no, certo.
Non arrivi se non hai... Hanno sempre avuto qualità. Però, come abbiamo detto prima, la qualità dei francesi, come sei un attimo disattento, ti castiga.
Ed è quello che capita effettivamente nel secondo tempo, perché nel giro di 5-6 minuti, Pogba, Mbappé, e la finale è bella finita.
Guarda, la Croazia è una squadra che sapeva giocare, grande qualità, però a livello difensivo non è mai stata molto forte. Era una bella squadra, divertente, perché hanno lo spirito sempre di giocare molto la palla, come tutte le squadre dai tempi della vecchia Jugoslavia. Tecnicamente sono sempre stati molto bravi, un po' meno a difendere, e questo è stato il risultato di quella partita.
Passano 4 anni, la Francia si ritrova in finale. Altra analogia con il Mondiale del 2010. Per la prima volta nella storia, nel 2010, la Spagna aveva perso la prima partita contro la Svizzera e poi aveva vinto il Mondiale. Nel 2022 ricapita, l'Argentina perde la prima partita contro l'Arabia Saudita e poi vince quel Mondiale al termine di una finale da incorniciare, Fabio. Nel senso che per 80 minuti l'Argentina è in completo controllo, vince 2-0 e poi succede di tutto e di più. Che ricordo hai di quella finale?
Sono quelle partite strambe, chiamiamole così, quando pensi di avere tutto sotto controllo, ti rilassi, te l'ho già detto.
Vediamo prima i due gol. Prima Messi su calcio di rigore, e poi Di Maria. Stavi dicendo?
C'era la squadra che sembrava in perfetto controllo, l'Argentina...
Faceva quello che voleva, controllavano perfettamente la situazione.
E poi ti rilassi e cambia tutto quanto.
Allora, si rilassa soprattutto Otamendi, che al minuto 80 fa un errore, all'origine poi di un calcio di rigore a favore della Francia trasformato da Mbappé, che un minuto dopo fa 2-2.
Ci sono dei giocatori con i quali non ti puoi mai rilassare.
A Mbappé questo, non ti puoi rilassare. Questo,
ma no, sono giocatori che ribaltano le partite, perché c'è talmente alta la qualità che non puoi credere.
Poi al supplementare anche lì ne succedono di cose. Allora, da prima c'è Messi che fa il rapinatore d'aria, cosa che non è da lui.
Guarda, io credo che Messi fosse il giocatore che più di tutti, ma in assoluto, ci tenesse a questa vittoria. Perché si faceva sempre il paragone, sì, però Maradona ha vinto il mondiale. Sì. Questa cosa lui la sentiva.
E comunque è come se si fosse già sbloccato con i successi nelle due Coppe Americhe, prima di questo mondiale.
Sì, però il mondiale è il mondiale, non c'è niente da fare. La Coppa America è l'europeo, non è il mondiale.
Certo.
Non è il mondiale, non vale, non ti metti la stelletta, dai.
Poi c'è il pareggio della Francia, mano di Montiel,
sì,
su tentativo di Mbappé, e il 3-3 su calcio di rigore da parte dello stesso attaccante francese. Manca pochissimo alla fine. Ti ricordi che cosa succede ad un niente alla fine, Fabio? Se non te lo ricordi te lo faccio vedere. Kolo Muani solo davanti ad Emiliano Martinez. Qui la Francia può vincere il mondiale ma non lo vince.
Questo,
ti ricordi prima che abbiamo visto Robin Casillas?
Sì, Martinez è uno dei punti di forza dell'Argentina, eh. Veramente un grande portiere. Guarda come ha aperto tutte le braccia, le gambe pur di impedire questo. È fortunato. C'è un errore, abbiamo già detto, sì. C'è un errore da parte del giocatore che aveva la palla facile da realizzare.
E poi quando te lo ritrovi un portiere così e calci di rigore, non è che ci vai tanto tranquillo.
No, è un portiere vero, portiere importante. E quindi...
Non solo tecnicamente, ma credo anche come personalità?
Soprattutto come personalità. Soprattutto come personalità è uno che dà garanzia alla squadra, fiducia alla squadra, e tu giochi... Sapendo, io ho avuto un portiere così come giocavo con Zoff, ecco, sono quei portieri che ti danno quella sicurezza e ti fanno rischiare anche qualcosa di più.
Cioè, a parte il tiro, non ti volti neanche a vedere se lo prende o no, se non lo prende.
È difficile che sbaglino. E questo è uno di quei portieri. Ed è famoso schema: portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante. Famoso tronco d'albero su quali si formano poi i rami importanti, più o meno.
Ultima immagine, perché è una bella storia. Montiel, che si sente responsabile per il rigore, che manda di fatto tutti quanti i supplementari, poi è colui che segna il rigore decisivo e che regala all'Argentina il mondiale.
Pensa la soddisfazione di questo ragazzo e che brutti momenti deve aver passato fino a quando non è andato a tirare il calcio di rigore e ha risolto la sfida. Io non so con quale coraggio poi deve essere andato, o forse aveva talmente, diciamo, non rabbia, voglia di rivincita, di rifarsi da quell'errore, che è andato a calciarlo con un'attenzione super. Grande emozione per lui, difatti è scoppiato in pianto perché aveva capito di averla fatta grossa involontariamente.
Ci devi regalare anche tu un'ultima emozione, Fabio, perché devi farmi la tua squadra ideale a partire dal Mondiale del 98 fino a quest'ultimo del 2022.
Avevo qualche dubbio sul portiere Martinez Neuer, ma ho messo Martinez perché...
L'argentino.
Terzino destro Cafu. Cafu è qualche cosa di troppo importante, il miglior terzino destro da tanto tempo. E a sinistra Roberto Carlos, cioè, ho messo il Brasile, destra e sinistra.
Mi metti uno di mettere che l'altro, per forza.
So che... Poi mi sono fatto la coppia centrale che avevo io alla Juventus, Cannavaro-Thuram. Cannavaro pallone d'oro e Thuram.
E Thuram che vince il mondiale nel 98 e fa un grande mondiale nel 2006.
Poi centrocampo. Qual è il centrocampo più bello visto negli ultimi anni, più bravi tutti?
Mi sa che metti quello del Barcellona.
Xavi ed Iniesta. Questi il pallone lo facevano girare come volevano. Poi Messi e Zidane.
E prima punta?
Ronaldo fenomeno. Non può non essere lui.
E chi sarà la squadra fenomenale del prossimo mondiale che inizia a breve?
Ma io vedo pericolosa la Francia. Pericolosa perché c'ha degli attaccanti in abbondanza.
Non cerca l'imbarazzo della scelta. Lì
cerca l'imbarazzo della scelta. A livello difensivo si arrangiano. Centrocampo, forse centrocampo, non lo so.
Quello del Portogallo?
Sì, ma però il Portogallo non ha la squadra per essere competitiva. E la cosa che più mi incuriosisce quest'anno, fra le squadre, la Spagna sicuramente farà la sua parte perché ormai calcisticamente è avanzata molto. L'Inghilterra e la Germania sono due squadre che mi incuriosiscono. Poi il Brasile di Carlo Ancelotti, che ho sentito ha perso qualche giocatore importante, un po' preoccupato, spera di recuperarli. E l'Argentina qualche cosina può fare ancora.
Per quel che ci riguarda, noi evidentemente avremo un occhio particolare per la Svizzera, ma volevo chiederti il caldo.
Guarda, sarà un problema. Sono stato 15 giorni a vedere i modelli per club, il caldo è impressionante, veramente. Sarà un fattore decisivo. Sarà decisivo per coloro che avranno i giocatori più freschi, perché giocare a quelle temperature è un problema, sarà problematico.
C'è un solo piccolo vantaggio che alcuni stadi negli Stati Uniti sono coperti, sì, e quindi c'è l'aria condizionata. Ma ad esempio a New York, dove c'è la finale, no.
Non c'è, e per cui problema non indifferente. Però, come abbiamo già detto prima, con le 5 sostituzioni tutto diventa molto più facile.
Bene, grazie Fabio,
grazie,
è stato
a voi
un piacere.
Dell'invito.
Alla prossima, ciao.
E diciamo alla Svizzera.
Bocca
al lupo.
Crepi.
Buonasera a tutti.